Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Di Moncello. Un fulmine a ciel sereno. Dopo 20 anni Matteo Caratti lascia la direzione della Regione Ticino, il quotidiano affidato a Daniel Ritzer. Una scelta per favorire il processo di riorganizzazione del quotidiano. Ma qual è lo stato di salute della stampa ticinese? Ne parleremo con un esperto. Ucciso sulla porta di casa a coltellate. Grossa commozione a Como per l'omicidio di Don Roberto Malgesini, un prete impegnato in prima linea per l'assistenza agli emarginati. Un omicidio che potrebbe nascondere un movente terroristico. La Procura federale indaga sull'uomo arrestato 2 giorni fa in Romandia. Alle sue spalle un passato inquietante. Maggiori competenze e responsabilità al personale infermieristico. Il Consiglio degli Stati risponde alle richieste dell'iniziativa popolare per cure infermieristiche forti. È stato dunque un cambio della guardia alla testa del quotidiano ticinese La Regione. Matteo Caratti, direttore del giornale da oltre 20 anni, dal 1 gennaio sarà sostituito dall'attuale vice direttore Daniel Ritzer. I dettagli con Alessandro Brogini.
Secondo l'informazione che abbiamo raccolto, la decisione è stata presa dai vertici del giornale e comunicata a Caratti 2 settimane fa. Per la redazione, invece, è stato un fulmine a ciel sereno. Rocco Salvioni, CEO della Regione.
Abbiamo informato oggi la redazione prima di mandare il comunicato stampa. Sa, un fulmine a ciel sereno. 20 anni di direzione sono un ciclo importante, sono cambiate tante cose e io credo che oggi servano anche delle altre qualità e anche delle altre competenze per poter gestire una redazione in un mondo dell'informazione che è cambiato così tanto.
Nel 99 l'assunzione di Caratti fece discutere, non aveva alcuna esperienza giornalistica. Dopo gli studi in diritto all'Università di Friburgo aveva lavorato in uno studio di avvocature e al Ministero Pubblico. Oggi lascia il posto ad un ex direttore di una scuola Steiner, vice direttore al giornale, alla guida della newsroom e che frequenta il corso di giornalismo della Svizzera italiana. Salvioni, perché Ritzer?
Daniel Ritzer l'ho portato 2 anni fa nel ruolo di vice direttore alla regione per delle capacità organizzative che ho potuto vivere io di persona nel suo compito precedente. Ha uno stile di conduzione che io apprezzo molto perché è partecipativo, sa ascoltare sia le persone all'interno sia le esigenze all'esterno e io credo che possa aiutarci ad accelerare un processo di digitalizzazione che il giornale ormai ha intrapreso da diverso tempo, ma che deve continuare e che deve, dal mio punto di vista, anche appunto subire un'accelerazione.
Una riorganizzazione del vertice direttivo per permettere alla struttura e ai processi della redazione di evolversi grazie alle capacità e alle competenze che la direzione generale riconosce nel neo direttore. Si tratta in tutto e per tutto di un cambio di passo.
Io penso che comunque Caratti ha cominciato 20 anni fa, il mondo dell'editoria e dell'informazione era un altro mondo. Oggi le esigenze sono diverse, ci sono dei processi interni di gestione della redazione che possono permettere di accelerare questa evoluzione. Io credo che Ritzer sia la persona giusta perché l'ho visto gestire questi processi in un'altra situazione e l'ha fatto in maniera ottimale.
L'abbiamo sentito, l'obiettivo di questo cambiamento è dunque accelerare il processo di riorganizzazione del giornale. E questo è l'ulteriore segno di una difficoltà che la stampa scritta in Ticino vive sempre più intensamente. Ricordiamo che solo 2 anni fa era sparito il Giornale del Popolo. Lo abbiamo chiesto a Colin Porlezza, che è docente alla Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università della Svizzera Italiana.
Sì, assolutamente sì. Diciamo che il Ticino è una regione un po' particolare, nel senso che è una regione soprattutto mediatica molto piccola e quindi i problemi finanziari, che sono sicuramente stati peggiorati anche dalla pandemia, si sentono molto di più. Quindi il calo degli introiti pubblicitari ha un effetto maggiore sul budget dei quotidiani. Però secondo me non sono solo dei problemi finanziari che rendono la vita difficile ai quotidiani al giorno d'oggi, soprattutto anche, diciamo, il modo in cui soprattutto lettori giovani al giorno d'oggi si pongono di fronte alle notizie o come consumano le notizie è radicalmente cambiato. Il quotidiano non è più la prima scelta per trovare le notizie, soprattutto i giovani si informano maggiormente sul web o addirittura sui social e quindi questo ovviamente rende la situazione ancora più difficile per i quotidiani, non solo in una situazione attuale in questo momento, ma soprattutto anche in un'ottica futura.
Proprio per rispondere a questo cambiamento di comportamenti, l'editore parla di accelerare il processo di digitalizzazione di un contesto multicanale accresciuto, ma è unicamente questa la strada da percorrere o ce ne sono delle altre?
Secondo me il processo di digitalizzazione è sicuramente quello principale, però facciamo attenzione, digitalizzazione sicuramente comporta tante diverse cose, non solamente l'implementazione e l'uso di nuove tecnologie, comporta anche domande come devo presentare le news, quali tipi di formati devo usare, ma anche e soprattutto come mi pongo di fronte al lettore, alle lettrici. Devo decidere se per esempio li faccio partecipare, in che modo loro possono anche vivere il quotidiano e non solo leggerlo. Quindi sono proprio queste le domande che secondo me un processo di digitalizzazione deve comportare, quindi si fa molto veloce dire che bisogna spingere sulla digitalizzazione, ma ci sono tante diverse variabili connesse al processo di digitalizzazione che vanno oltre all'implementazione di nuova tecnologia.
Colin Porlezza, che vi ricordo è docente alla Facoltà di Scienze della Comunicazione all'Università della Svizzera Italiana. Voltiamo pagina, andiamo ora a Como, dove si piange un parroco in prima linea nell'aiuto agli ultimi. Don Roberto Malgesini è stato ucciso questa mattina verso le 7 a pochi passi dalla chiesa di San Rocco, proprio vicino alla propria abitazione. Il presunto autore del delitto si è già costituito ai carabinieri, ma per maggiori particolari ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Como, Andrea Ostinelli.
Buongiorno dalla chiesa di San Rocco, limite sud del centro cittadino di Como. Qui davanti a pochi passi stamattina, poco dopo le 7, prima quindi della distribuzione delle colazioni ai bisognosi, è stato ucciso accoltellato Don Roberto Malgesini. Il 51enne parroco in prima linea, originario della Valtellina, era conosciuto a Como per l'aiuto che prestava agli ultimi migranti, ma anche prostitute e carcerati. Da almeno un decennio Don Malgesini era un punto di riferimento per tutti loro. La sua porta era aperta a chiunque ne avesse bisogno, la sua missione d'aiuto pienamente riconosciuta dalla diocesi. A quanto si sa, proprio una persona che Don Roberto aiutava e conosceva bene lo ha freddato accoltellandolo in maniera efferata. Un raptus di follia forse, ma il motivo del crimine ancora non è noto. L'arma è stata trovata sul posto, il presunto omicida si è costituito ai carabinieri e in queste ore si svolge l'autopsia sul corpo del sacerdote. In città l'emozione è viva per l'accaduto. Quando siamo giunti poco dopo le 10, cittadini, fedeli e migranti erano raccolti davanti alla chiesa di San Rocco. All'interno alcuni pregavano e piangevano. Prima di cedervi la linea vi propongo quindi il ricordo di Enrico, migrante del Ghana che conosceva Don Roberto dal 2006.
Una brava persona che aiuta la gente povera. Ogni mattina sveglia, va in giro a distribuire colazioni. Dopo alle 9 vai in giro a gente che vive in strada, accogli chi è che sta male, porta in ospedale. Dopo ogni venerdì vai anche in carcere, bastoni di carcere, dare una mano a gente che è in difficoltà.
Tu sei stato aiutato da lui?
Sempre, mi aiuta sempre. Quando sta male mi porta in ospedale, mi paga la mia medicina. Quando voglio chiamare mia famiglia giù in Ghana, mi carica il mio telefono.
Sei anche preoccupato?
Troppo, mi preoccupato troppo perché mi sono svegliato mattina, mi sono arrivato qui un po' più tardi, alle 7:30, 7:40, che io ho bisogno di lui, io l'ho trovato per terra, tutto sanguinato con polizia, e da lì mi è arrivato lacrime.
La sentita testimonianza raccolta dal nostro inviato a Como, Andrea Ostinelli. Occupiamoci ora dei lavori delle Camere federali. Le infermiere e gli infermieri devono avere maggiori competenze e potersi assumere più responsabilità. Il Consiglio nazionale non cambia idea e, contrariamente al Consiglio degli Stati, vuole permettere al personale infermieristico di fatturare direttamente a carico dell'assicurazione di base alcune prestazioni. Un passo che risponderebbe a una delle principali rivendicazioni contenute nell'iniziativa popolare denominata per cure infermieristiche forti. Da Berna sentiamo Mattia Serena.
L'iniziativa popolare è stata respinta, ma in Parlamento tutti concordano sulla necessità di fare qualcosa per le infermiere e gli infermieri, professione centrale nel sistema sanitario, applaudita dai balconi durante la fase acuta della crisi sanitaria, ma che da tempo chiede di essere valorizzata con più mezzi nella formazione, ma anche con più competenze e maggiore autonomia, Concretamente, gli infermieri vogliono avere la possibilità di prescrivere e fatturare semplici cure, ad esempio nell'ambito dell'Ospitex, senza più dover avere la firma di un medico, una richiesta che non piace a PLR e UDC, che come il Consiglio federale temono un aumento dei costi della sanità. La consigliera nazionale democentrista Verena Herzog. Tutti sanno che se un fornitore di prestazioni può semplicemente fare una fattura, è incitato a fatturare maggiormente. Da qui la proposta di concedere questa possibilità agli infermieri, ma a condizione di aver concluso un accordo con le casse malati.
Im Gegenteil, die Ärztinnen und Ärzte werden entlassen.
Al contrario, ha replicato la socialista Barbara Ghisi, i costi diminuirebbero perché i medici sarebbero sgravati dal fare prescrizioni pro forma. Inoltre, gli infermieri non hanno interesse a fatturare di più. Così la pensa la maggioranza di centrosinistra, pronta a lasciar fatturare direttamente gli infermieri a carico della Lamalla. La parola torna quindi al Consiglio degli Stati.
L'aggiornamento quotidiano sull'evoluzione della pandemia ci dice che in Ticino nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun nuovo contagio. C'è stato però il ricovero di un paziente in ospedale. Tre invece i nuovi positivi segnalati in Grigioni, con sempre una persona attualmente ricoverata. Sul piano nazionale, secondo i dati che sono stati forniti pochi minuti fa dall'Ufficio federale della sanità, sono 315 le nuove infezioni, mentre si registra un decesso. E intanto pochi minuti fa le autorità del Canton Vaud, cantone tra i più colpiti in Svizzera, hanno comunicato nuovi provvedimenti di fronte al costante aumento dei contagi. Dalle 15 di giovedì il cantone ha disposto la chiusura di discoteche e locali notturni, il divieto di manifestazioni private con più di 100 persone e l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici chiusi come musei, teatri e anche ristoranti. Un omicidio che potrebbe nascondere un movente terroristico è l'inquietante scenario sul quale indaga la Procura federale in seguito all'uccisione di un 29enne portoghese avvenuta sabato a Morges. La persona arrestata era infatti conosciuta dai servizi informativi della Confederazione, come sentiamo nel contributo di Alberto Andreani.
L'esatto contesto del crimine è in fase di chiarimento, scriveva ieri il Ministero Pubblico della Confederazione, subentrato nelle indagini avviate dalle autorità vodesi. La Procura federale non esclude a priori l'atto terroristico. L'ipotesi è suggerita in particolare dai precedenti dell'individuo, già imputato in un procedimento penale condotto proprio da Berna. E l'uomo era pure noto da 3 anni al servizio delle attività informative della Confederazione. Singolare è inoltre la sequenza dell'omicidio, secondo le testimonianze raccolte dal telegiornale Romando.
Il entré, il mi ponte sur le dos, monsieur est tombé, monsieur l'autre il a couru partir.
Il gerente di un fast food lascia intendere che la vittima sia stata scelta a caso, era di spalle, l'omicida ha pugnalato il 29enne con un coltello ed è fuggito. Altre fonti vicine al dossier, citate ancora dalla RTS, sostengono che il killer, poi fermato alla periferia di Losanna, fosse uscito di prigione da un paio di mesi. Era in detenzione preventiva per un incendio in un distributore di benzina. Si parla di possibili simpatie jihadiste, ma forse derivanti da un profilo psicologico descritto dalle medesime fonti come instabile e potenzialmente violento. Per ora, ribadisce il Ministero Pubblico della Confederazione, il movente jihadista resta un'ipotesi, come lo rimane il regolamento di conti. Qualora si confermasse, il caso di Morges sarebbe il primo attentato sul suolo svizzero dalla disfatta militare in Siria e in Iraq del sedicente Stato Islamico.
Ancora una notizia dal Ticino. L'alga azzurra riscontrata nel lago Ceresio e che, se presente in grosse quantità, può risultare dannosa e provocare reazioni allergiche, si sta espandendo. Il caldo di questi giorni sta infatti favorendo una sua proliferazione e alcune chiazze sono state adesso segnalate non solo a riva ma anche in mezzo al lago. Sentiamo il direttore del laboratorio cantonale, Nicola Forrer.
Negli ultimi giorni abbiamo notato che la situazione è un po' peggiorata, le quantità di accumuli sul lago, in particolare nel bacino sud, sono aumentate, ci sono tante zone fortemente toccate da questa proliferazione, praticamente tutta la zona dal ponte di Iga di Melide verso sud, e i primi avvistamenti li abbiamo avuti anche nel bacino nord, da Paradiso in giù verso Melide. Ieri abbiamo visto anche diverse chiazze all'interno del lago, quindi non più solo a riva.
Bisogna stare attenti comunque sia.
Io consiglio di valutare bene la situazione in loco dove si intende fare il bagno. Se si riscontrano queste alghe che sono da vedere, è proprio una zona in superficie di acqua verde, come delle piccole particelle attaccate che si muovono con la corrente. Se ci sono questo tipo di alghe, ecco che sconsiglio vivamente di fare il bagno e anche di fare sport acquatici dove ci si può bagnare.
Il direttore del laboratorio cantonale ticinese Nicola Forrer. In Cina ora, Cina dove cresce la produzione industriale, allo stesso tempo i consumatori ricominciano a spendere. Questi dati economici che indicano come nel paese di origine del coronavirus la ripresa sia già in atto, ci dice di più Marzio Minoli.
Produzione industriale a più 5,6% in agosto rispetto ad un anno fa, la crescita maggiore da 8 mesi a questa parte. Vendite al dettaglio più 0,5% sempre ad agosto e sempre rispetto al 2019, e qui si parla del primo dato positivo di quest'anno dopo i tonfi di inizio 2020 dovuti alla chiusura forzata causa virus. Certo, si è ancora lontani dai numeri ai quali la Cina ci ha abituati, ma se la seconda economia mondiale dà segnali di ripresa è un bene per tutti, fosse solo per una questione di fiducia. E a confortare ulteriormente anche i dati sugli investimenti delle aziende in macchinari e mezzi di produzione. Continuano ad essere negativi, ma la tendenza si sta invertendo e c'è attesa per il 14° piano quinquennale che verrà reso pubblico il prossimo mese di ottobre, il quale, secondo alcune indiscrezioni, prevede che tra il 2021 e il 2025 la Cina acquisterà massicciamente materie prime e riserve alimentari, questo per evitare i problemi di rifornimenti che sono emersi durante il lockdown di quest'anno.
Il nostro ultimo contributo ci porta in Italia. Raccomandate poco raccomandabili. L'antitrust, che è l'autorità garante della concorrenza e del mercato, multa Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa dei ritardi o per la mancata consegna di lettere e documenti inviati appunto per raccomandata. Un disservizio che penalizza i consumatori ma anche il sistema giustizia, come sentiamo nel contributo da Roma di Anna Valenti.
Le Poste Italiane non funzionano, è uno dei cliché forse più duri a morire, ma che, ahimè, spesso trova riscontro anche nella realtà. Per questo allo sportello, davanti al bivio invio ordinario o per raccomandata, molti consumatori scelgono la seconda, malgrado costi maggiorati. E questo anche per l'enfasi con cui il servizio viene presentato negli spot e sul sito. Parole chiave, veloce, preciso, garanzia della consegna nelle mani del destinatario e tracciabilità, ergo impossibile lo smarrimento. Una pubblicità ingannevole, secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, l'antitrust, subissata da lamentele dei consumatori. La denuncia più diffusa, la mancata consegna nelle loro mani della raccomandata. Molti infatti, pur essendo sicuri che erano nell'abitazione, hanno trovato l'avviso di giacenza nella bucalettere. Secondo l'antitrust, nella certezza, nelle tempistiche della consegna inoltre sono quelle enfatizzate nella pubblicità di Poste Italia. Di servizi che recano perdite finanziarie di tempo ai consumatori, costretti a lunghe file per il ritiro della raccomandata, ma non solo. L'antitrust punta il dito contro le gravi ripercussioni che queste defaillance hanno sul sistema giustizia. I ritardi nella consegna di notifiche per i processi o di importanti documenti hanno avuto conseguenze sui procedimenti, soprattutto penali, favorendo la prescrizione di molti reati. Per tutte queste ragioni, l'autorità garante ha inflitto una multa di 5 milioni a Poste Italiane, il massimo previsto dalla legge. Bruscolini per un gruppo che fattura 3 miliardi e mezzo all'anno, più che finanziario un danno reputazionale che aggrava lo stereotipo di servizio poco raccomandabile.
È tutto per questa edizione, vi lascio ora le notizie sportive, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.